Tutti sapevano, nessuno si mosse.
Lo speciale a 50 anni dal disastro del Vajont.
Viviana Vazza è nata a Longarone nel 1947 e all'epoca del disastro aveva 16 anni. Dopo gli studi si è dedicata a scrivere e a dipingere. Ha vissuto in Olanda e oggi vive a Sospirolo, in provincia di Belluno. È impegnata nel portare la sua testimonianza nelle scuole. Dopo 10 anni di terapia, Viviana ha scritto Le scarpette di vernice nera, libro che raccoglie i suoi ricordi di superstite.
Questo libro nasce dal desiderio di mettere giù le mie emozioni e la mia storia. Ricordo di tutti quelli che sono andati, ricordo delle generazioni e ricordo anche della storia dei nostri avi. Longarone era talmente bella e ero tanto affezionata che non si può dimenticare, non si può lasciare andare come una meteora. Per poter scrivere questo libro mi è costato anni di terapia, perché dopo 10 anni dal disastro del Vajont, qualcosa non andava in me. Stavo male, male forte, e ho intrapreso la terapia del trauma del Vajont. Quando è successo avevo 16 anni. Io ero rientrata in collegio, studentato, Maria Bambina Belluno, il 2 ottobre. L'ultima volta che ho visto mia madre, mio padre, mia sorella, i miei nonni, zii e la casa. Il 9 ottobre, alla stessa ora del disastro, io feci un incubo che mi trovavo con mio padre in macchina e la macchina si fermò su un passaggio a livello. Vide le rotaie dritte, però alla mia destra arrivava un treno. Mio padre ha detto salvati, dunque il rumore del treno che avanzava, e io che venni praticamente scesi dalla macchina e non ho più visto niente. Il mattino quando mi alzai, dopo che la suora nel sogno mi veniva a calmare tutto quanto, il mattino ebbi subito la percezione che fosse successo qualcosa, perché guardando fuori, una giornata calda, una giornata solare, c'era quella nebbiolina sulla Piave, c'era qualcosa di strano. Il tragitto poi dallo studentato alla scuola, vedevo dei gommoni, dei vigili del fuoco parcheggiati così, e arrivati alla scuola una ragazza mi ha detto che si era rotta la diga del Vajont. Il primo momento ho detto tu sei pazza, non ci credo, poi ripensandoci ho detto se veramente fosse successo vuol dire che non c'è più niente. E da lì sono entrata in collegio, poi ho fatto la strada a piedi da Ponte nelle Alpi a Longarone, sempre con la speranza di vedere ancora la mia casa, di trovare qualcosa. Quando sono arrivata sul colle di Vienna ho guardato giù, non c'era più niente. Melma, un passaggio lunare, fango, e lì mi sono bloccata, gli ho detto non ci credo, non voglio crederci. Quel blocco mi ha gelato praticamente tutte le mie sensazioni. Noi lo sapevamo, cioè era la nostra paura. Difatti noi di Longarone, io abitavo proprio sotto la diga, il paesino Rivalta, guardavamo su e mia nonna diceva la diga è la mia morte. Era proprio un incubo anche quello, perché mio padre sentiva, lui andava spesso in Austria perché commerciava legnami, conosceva un geologo e l'ha detto, guardi, specialmente prima, 3 giorni, 4 giorni prima, guardi, signor Vazza, che succederà qualcosa. Ancora l'ingegner Barceloni Corte, ancora negli anni 50, quando lavoravano progetti ancora della diga alla Sade, salutando mia nonna ha detto, signora, si ricordi bene, la diga è costruita benissimo, non manca niente. Però farete la fine dei topi perché la montagna frana. Dunque quella non doveva essere costruita, l'hanno costruita in 3 anni, poi è stata venduta all'Enel e hanno lasciato accadere quello che è successo. Avevo una vita prima di 16 anni e una vita dopo i 16 anni. Dunque voleva dire che quella sciagura, quell'orrido che ho visto, perché poi ho cercato i morti, volevo dare un posto. Io sono andata a 16 anni per i cimiteri, ho visto i cadaveri e tutto. Non contenta, mi fermavo in prefettura con le fotografie alla ricerca. Poi quando avevano chiuso tutto sono andata dai carabinieri, camere con scatoloni, dove è tutto scritto là, sul libro estrevo, dei sacchettini di plastica con dentro degli oggetti. Oggetti personali, ma già erano sepolti, già avevano smesso di cercare perché faceva caldo e non si trovava più niente. Dunque, accettando la sciagura, per me voleva dire accettare la morte, l'orrido, accettare il Vajont. e non riuscivo a ricordare, non riuscivo a entrare nella mia Viviana bambina, non riuscivo a guardare le fotografie, quelle poche che mie zie erano rimaste, donna zia cosa, non riuscivo a entrare nella mia casa, a entrare nelle stanze, non riuscivo. E solo io ho capito dopo anni e anni, 10 anni credo, 15 anni, che dovevo cercare aiuto. Perché mi sono accorta quando vedevo i sacchi delle immondizie, mi facevano ribrezzo e mi mettevano addosso uno stato di panico, perché mi ricordavano i sacchi dei cadaveri. Nonostante tutto non avevo trovato mia madre, mia sorella, i nonni, cosa, non avevo dato loro una sepoltura e non avevo dato loro un posto, è stato trovato solo mio padre. Dunque ho dovuto riallacciare tutto questo e rielaborare tutto questo vivendo proprio giorno per giorno il Vajont, vivendolo dal mattino, da quel mattino là, quando le mie sensazioni si sono gelate, io non sentivo più amore né niente. Da lì cercare piano piano di rielaborare, di dare un posto a ogni emozione, accettare e convivere.
Diciamo che scrivere il libro forse può essere stata una conclusione.
Sì, anche perché ho potuto anche ricordare, ho potuto non solo entrare nella mia casa, nelle mie pareti di allora, e sentire quell'odore di caffè latte bruciato, di latte bruciato sulla piastra ad esempio, no? L'odore del legno, cosa che avevo dimenticato, perché a volte i profumi delle cose, gli odori si accompagnano con i ricordi, no? Non volendo ricordare, non ricordavo, non potevo sentire, insomma. Era diventato un mondo astratto che a volte raccontarlo ti metteva a disagio, perché possono credere o non credere che io sto raccontando delle cose vissute, però non è niente di palpabile, non è rimasto niente. E questa fatica l'ho trovata anche con i miei figli, raccontare il mio Vajont. Io posso raccontare dei miei nonni, delle mie tradizioni, della mia adolescenza, della mia infanzia, però di com'era la mia casa, però trovi un muro davanti, perché non viene capito, non c'è paragone. Dunque, quando io ho visto che Longarone non c'era più, è stata cambiata proprio, io non so neanche ancora dove era la mia casa, perché la planimetria è stata proprio cambiata. Lì c'erano dei prati molto belli, ondulati, di belto, sassi, masse, è cambiato tutto. L'accettazione di non aver più le basi, di non avere più appunto un'identità, anche lì è dura. Ci è mancato molto l'aiuto. A quei tempi forse non si pensava che potesse portare dei traumi oppure potesse causare una catastrofe anche nelle persone stesse. Io mi ricordo quando andai alla Croce Rossa che avevo bisogno di vestiario, l'umiliazione della persona. Quando andai in comune a Belluno mi diedero 10.000 lire, mi ricordo. Dunque io avevo tutto, non avevo niente. Più sentivo l'umiliazione di chiedere, l'umiliazione di vestirmi con gli abiti della Croce Rossa. Però nessuno ci ha detto: come ti senti? Piangere? No, piangere è mal comune. Sono tanti che hanno perso tutto. Non potevi piangere. E la sorte era uguale per tanti altri, nonostante eravamo molto pochi, orfani e sopravvissuti. Dunque ci curavano dandoci le suore. Mi ricordo quando rientrai in collegio una zolletta con della valeriana, camomilla, zucchero e valeriana. Oppure quei giorni quando andavo per i cimiteri del cognac ti tirava su. Abitare dai tutori dopo, non osare spostare una sedia perché questa non è mia, non è la mia casa. Avevamo vergogna anche di essere superstiti, ci vergognavamo, nessuno parlava. Io 11 anni fa, quando ho pubblicato il mio libro, il primo libro che spiegava le sensazioni e spiegava il cammino, la via crucis per uscirne, per avere un po' di serenità almeno, perché non si può dimenticare, restano sempre là, sotto sotto forse non puoi neanche perdonare perché è stata troppo grande. Ora a 50 anni di distanza ci rendiamo conto che c'è molto, molto interesse ancora. Io credo che fra 2 o 3 anni questo interesse non, forse un altro anno non ci sia più. L'interesse doveva forse essere prima anche, no? La storia di Longarone e la storia di un evento così grave non vada trascurata e non si gioca con la natura. La natura si deve rispettare e spero anche che in queste catastrofi ci sia aiuto sufficiente per bambini, per adolescenti e per persone che rimangono proprio senza niente. Per me ora dico basta. Thank you.
never saw the truth hanging from the door. I know I'm always seeing face to face. I know I'm
Mauro Corona è un alpinista, scultore e scrittore italiano. Il 9 ottobre 1963 cambiò radicalmente la sua vita. Dopo il disastro, Corona, insieme al fratello Felice, si trasferì al collegio Don Bosco di Pordenone. Per lui fu un periodo difficile, in quanto la nostalgia, il senso di prigionia e la mancanza dei boschi di Erto lo tormentarono incessantemente. Nei suoi romanzi e racconti, Corona ci porta a contatto con un mondo quasi del tutto scomparso, quello della vita e delle tradizioni nei paesi della Valle del Vajont, un ecosistema che subì violenti sconvolgimenti a seguito della tragedia. Gli abbiamo chiesto cosa pensa della celebrazione, in particolare mediatica, di questo cinquantenario.
I giornalisti possono andare a nascondersi, ha ragione Grillo. Vi accorgete che c'è stato il Vajont dopo 50 anni? Radio, TV, la televisione italiana, la TV nazionale, quella che paghiamo il canone, apra bene le orecchie. La TV italiana non ha mai detto una parola al 9 ottobre. Oggi ricorre l'anniversario del Vajont, il secondo, il terzo, il decimo, il ventesimo, il quarantottesimo, e voi volete i morti a cifra tonda. Qui avete sbagliato posto. Quindi fareste meglio stare zitti sul cinquantesimo del Vajont, che scoprite per visibilità. 50 anni di sacrifici, di oblio. Se non c'era Marco Paolini non sapevate neanche che c'era il Vajont. Quindi questo è la pecca dei mezzi di informazione, al soldo dei padroni. Tutti, finitela di dire che solo Berlusconi ha i giornali a favore. Tutti, la RAI, Berlusconi, Compagnia Bella, le TV private, non avete mai detto nulla del Vajont. Adesso che ci sono i morti a 50 anni bisogna dire qualcosa. State zitti. Ricordare 2000 persone cancellate è doveroso, anche fare queste mostre di come era prima, com'era dopo, e anche Erto, la frana com'era prima, perché la frana adesso si è rimpopolata di bosco, ma se lei vedeva 50 anni fa era ossa nude, gialle dappertutto per chilometri. Quindi avere queste testimonianze, perché non si è provveduto a fare prima e dopo? Cioè il turista che viene qui, il turista della memoria, il pellegrino chiamiamolo, e viene qui, dice ah è quella lì la frana, ma in fondo non è neanche tanto, perché dice così? E c'ha i piedi sopra la frana, c'ha le automobili che passano, c'ha la frana alle spalle, c'è la frana destra, c'è la frana sinistra, perché non è informato. E uno che viene da Catania o che viene da Torino non può sapere qual è la frana. Occorre informazione per soddisfare quel sentimento di curiosità che è naturale e di memoria curiosa come era prima. Questo si doveva fare. Il paese di Erto sta crollando, è protetto dalle belle arti, dall'UNESCO, non si fa nulla, lo Stato deve fare. Invece che fare ponti a Messina o l'alta velocità, facciano, mettano a posto sto paese. e lo danno agli studenti di geologia, scienze forestali, scienze naturali, botanica. Facciamo una fabbrichina di case di legno, che sono i boschi che hanno invaso le case. Facciamo una distilleria di erbe medicinali. Questo è il Vajont. È da pensare al dopo. Il Vajont è continuato dopo, giorno dopo giorno, nell'abbandono totale, nel non darci possibilità di riscatto lavorativo. I nostri bambini pigliano un pullman di operai, mi segua bene, e vanno a Longarone e lì prendono un treno, a rischio che sopprimano anche quello, e vanno a Belluno a imparare un mestiere, a imparare la scuola, e poi tornano, mi dica la sera come tornano questi ragazzini d'inverno, là dove c'è solo una persona, ci vuole la scuola, ci vogliono i servizi, qui non c'è macelleria, non c'è un frutta verdura, non c'è un tabacchino, non c'è un giornalaio, e per impiantare una roba così ci vogliono 10 anni di scartoffie. Questo è il Vajont, lo stillicidio del sopruso, del continuo del sopruso, e questo è il Vajont. Il dopo, quei maledetti della Sade e poi Enel dovevano sbarazzarsi di noi, dovevano mandarci via per essere padroni del paese, quindi dei territori, e rifare e rialzare la diga. La diga è un capitale, una forza di energia strepitosa, anche oggi c'è in progetto di rifarla andare, quindi dovevano spazzarci via, in parte ci sono riusciti, hanno fatto un paese a Belluno, un paese a Maniago, di 2000 che eravamo e oltre siamo rimasti neanche 400-300 erotti, cioè il progetto era di smantellare la montagna, progetto che vige tuttora, là dove non nevica firmato, vogliono mandarli via. Questo è il Vajont. L'aver smembrato una comunità, usi, costumi, tradizione, la cultura, l'artigianato, erano i migliori artigiani del nord, non c'è più nulla, e non si è fatto nulla per incentivare dopo 50 anni, che ci diano la possibilità, non vogliamo né soldi, vogliamo meno scartoffie per fare le cose, vogliamo il Presidente della Repubblica che va a rendere omaggio ai morti del terremoto in Friuli, doverosissimo omaggio, va a rendere omaggio a Porzus, va a rendere omaggio a tutti, e qui a Erto non vuol venire. Perché dopo 50 anni non viene a posarci una mano sulla spalla e carezzarci il pelo bagnato di cani bastonati dallo Stato? Mai venuto qui nessuno, né papi, né principi, né presidenti della Repubblica. Cosa abbiamo fatto noi? Si fa la gara chi ha più morti, bisogna andare solo a Longarone o di qua e di là. Questa è l'Italia. I mezzi di informazione che hanno taciuto sempre, anche oggi mi informano che Belen è incinta, che quell'altro ha partorito, Raffaella Ficola, un mese con la principessa che doveva partorire, e neanche un accenno al Vajont. E questa è la nostra Italia. Io non mi vergogno dell'Italia, come si usa dire, io me ne vado dall'Italia, sono fiero di essere italiano. Purtroppo le tragedie come il Vajont, che si usa dire con quella frase sciocca, non insegnano nulla, no no, insegnano, e come insegnano, ai furbetti che le hanno provocate e ai nuovi furbetti che ne provocheranno, insegnano a cavarsela senza pagare un pelo, questo insegnano le tragedie, a cavarsela incolumi, massacrare la gente. E questo è il Vajont, anche il paese vecchio di Erto, fare una grande università, no? Un famoso politico di cui voglio dimenticare il nome, sa cosa mi disse quando parlavo della Valcellina, che è come un blocco di legno prezioso per uno scultore, ma nessuno lo scolpisce perché non hanno gli attrezzi? Mi disse: cosa vuoi parlare tu, Corona, che i voti della Valcellina li piglio nel mio condominio? Perché qui è stata sconfitta la terra, ma non gli uomini, è stata sconfitta la natura, non gli uomini, e non si vede nessuno. E questi sindaci vorrebbero andare loro a Roma, dicano che venga su lui. Adesso si scoprono che c'è il Vajont, è nata una storia adesso che i dirigenti della Sade hanno detto, la figlia di un notaio dice che il papà sentì un discorso che volevano pilotare la frana quella notte, farla cadere all'ora di cena. Ma perché non l'ha detto prima allora? Ma come si fa a pilotare 300 milioni di metri cubi, farle cadere all'ora di cena, mentre dice guardavano la partita a Longarone del Glasgow? Sono cose assurde, che comunque io spero passi presto questo 9 ottobre, accendere una candela ai nostri morti, ai morti del Vajont, e fare delle cose che ricordino la memoria, non lo so, recitare dei testi di teatro nella nuova Longarone, nella vecchia Erto, portare degli attori che recitino dei testi, fare questa università, oppure fare dei percorsi sulla frana per i bambini che diventeranno i futuri ingegneri idraulici e magari non faranno queste cose qui. La memoria non la si ricorda con uno strombazzamento dopo 50 anni di novità e di trombe, bisogna perpetuarla giorno dopo giorno con cose utili.
Facendo la passeggiata che si può fare adesso, da pochi anni si può visitare con le guide la diga, raccontavano proprio come il Vajont, anche dal punto di vista ingegneristico e geologico, è una risorsa che viene visitato da migliaia di persone ogni anno.
100.000 persone l'anno, qui sono 2 cessi di plati con 100.000 visite sulla frana, non c'è una cartellonistica che dica prima era così, ora è colà, non c'è un percorso nella vecchia Erto a portare la gente a dire questa era casa del fabbro, questa era dove uccisero il contrabbandiere Firmin De Bono, qui i due amanti si suicidarono, questa era la canonica dove Don Giusto Pancino riceveva i messaggi di Galeazzo Ciano. Di no, a creare un percorso, c'è la storia, c'è, ci sono i testi, anche il mio libro I fantasmi di pietra, come hanno fatto a Manos, però c'è la pigrizia. Diceva Oscar Wilde, il popolo italiano è un popolo molto intelligente, di conseguenza pigro. Comunque io spero che passi questo cinquantesimo, sono lunghi 50 anni, a me sono passati in un lampo, sono vecchio ormai, ne ho 63, però è triste vedere 50 anni che bene o male non si è fatto un qualcosa che perpetui la memoria, non so, anche un premio di artigiano, un incentivare l'artigianato. Una tappa del Giro d'Italia si è fermata a Erto quest'anno, ma poi è finita lì. Per esempio Rigoni Stern era un grande scrittore, un grande uomo prima di tutto, un grande montanaro, un grande saggio. Per onorare Rigoni Stern, questo per riferirmi poi al Vajont, non bisogna dedicargli una via o un bivacco di montagna, bisogna imitarlo, occorre imitare quest'uomo, questo è l'unico omaggio che si perpetua. Imitiamo un uomo saggio e siamo saggi anche noi, quindi perpetuiamo la sua memoria e gli rendiamo onore e omaggio. Bisogna ripartire, ma ripartire c'entra quella maledetta sporca politica, devono darci i mezzi, non chiediamo nemmeno soldi, ce le facciamo noi le leggi. Invece ci hanno invischiato, impagnato, impastoiato, non ci si muove qui con questa bufala dell'UNESCO e delle arti, e qui non c'è più attenzione per noi. E quello che hanno fatto qui l'hanno fatto la gente, si sono distrutti le ossa per ottenere di fare un paese qui come volevano rimanere qui, e lavorano qui perché amano la memoria dei loro cari. Perché sarebbe facile anche per me andarmene via, forse più facile che per altri, ma sto qui perché qui ho visto l'infanzia, ho visto i miei, ho visto gli amici, gente che non c'è più, poi sono nato qui, pago le tasse qui, perché non devo avere quello che hanno altri? E questo è il Vajont, la dimenticanza, l'oblio. Per questo ho scritto anche io, perché diceva Macedonio Fernandez, si deve scrivere, diceva il maestro di Borges, per lottare contro l'oblio che annienta soprattutto gli ultimi, cancellandoli dalla faccia del mondo. E qui ce l'hanno messa tutta per cancellarci. Thank you.
Tutti sapevano, nessuno si mosse.
Lo speciale a 50 anni dal disastro del Vajont.